Ok, allora ho scritto un attimo di riassunto. Per noi adesso le curve in RN, differenziali sottinteso, sono funzioni da un intervallo reale in RN e a meno di riparametrizzazione, cioè cambiare il parametro con un diffeomorfismo di intervalli tra intervalli di R è la stessa curva. Diciamo di classe CK, se sono di classe CK le componenti della curva, M regolare la curva se le prime M derivate della curva danno vettori linearmente indipendenti in RN. Naturalmente questo M è minore o uguale sia di K sia di N, perché se non è regolare, cioè non è di classe CK, non potete derivare, e massimo N è la dimensione dello spazio ambiente. E per ogni punto T, allora abbiamo la curva, che è un punto, possiamo guardare gli spazi generati da vettore tangente, poi la derivata seconda, terza, quarta e così via, quelli finché sono indipendenti si chiamano gli spazi oscuratori della curva. Quindi il primo spazio oscuratore è una retta, la retta tangente. Il secondo spazio oscuratore è un piano e così via. E tutto ciò non dipende dalla parametrizzazione. L'altra volta mi sono ricordato di dirvi che bisogna controllare che tutto non dipenda dalla parametrizzazione scelta. Però, per esempio, vedere che gli spazi oscuratori non dipendono dalla parametrizzazione dipende dal fatto che abbiamo visto che se prendete le derivate di una funzione riparametrizzata, cioè fate la sostituzione e vi chiedete quanto valgono le derivate di gamma di T di S in funzione di gamma di T, vi trovate che avete visto le formule in cui compaiono le gamma iniziali derivate rispetto a T moltiplicate per una matrice, perché avete visto delle composizioni lineari, e nella la matrice quello che capita in diagonale è una matrice triangolare. In diagonale capitano le potenze di dt in ds, che ovviamente non è zero perché il cambiamento s in tds è un diffeomorfismo, sotto zero e sopra è triangolare. Quindi chiaramente generano lo stesso spazio.
Quello non rappresenta la potenza della funzione derivata o la derivata della funzione derivata?
Dt in ds elevato alla seconda, è la funzione elevata alla seconda, non sono i di in dst, questi compaiono nella prima riga. La cosa importante è vedere che in diagonale, quando scrivete la derivata ennesima, compare la derivata ennesima del parametro t moltiplicato per una costante non nulla. La costante non nulla è una potenza della derivata della funzione di quel punto, della funzione t in funzione di s. Siccome è un diffeomorfismo non può annullarsi. E questo deriva dalle formule che abbiamo visto ieri, cioè come si fa a fare le derivate successive di derivata composta. Okay? Ogni derivata gamma tilde derivata ennesima si scrive come combinazione lineare delle derivate da 1 a n del parametro t moltiplicate per certi coefficienti un po' complicati. Però la derivata massima è moltiplicata sempre per un coefficiente che è potenza della derivata di t rispetto ad s. Ok, e questo spiega in sostanza che sia la classe, sia la regolarità sia gli spazi oscuratori sono ben definiti, non cambiano quando cambiate parametrizzazione. Ok, allora quello che ci interessa oggi è una cosa che probabilmente avete già visto in analisi, e se l'avete già vista ditemelo, cerco di farla più velocemente, e parliamo di parametro d'arco. Parametro d'arco delle curve. E il motivo per farlo essenzialmente è che dover ogni volta controllare che parametro stiamo usando e che quello che facciamo non dipende dal parametro è complicato. Quindi la cosa più ragionevole è avere una parametrizzazione canonica e usare quella per fare tutta la teoria. E si può fare sotto questa condizione. Allora prendiamo gamma, una curva C1, almeno C1. cioè di classe C1, e definiamo S di t in questo modo, un integrale da t0 a t, naturalmente gamma è sempre una curva da un intervallo verso Rn, ok? Da t0 a t, t0 è fissato, t0 appartiene a i, del modulo di gamma primo di t in dt. Naturalmente quando si mette l'estremo t non potete mettere t dentro l'integrale, di solito scrive così. Però siccome è scocciante qualche volta scrivo dt dentro l'integrale e t anche l'estremo e si capisce cosa vuol dire. Notate che questo è un integrale un po' complicato, questo è un integrale in una variabile, però è l'integrale della radice quadrata della somma per i che va da 1 a n dei gamma primo i di u elevati alla seconda, poi integrato tutto in du. Ok? È la norma euclidea di quel vettore, quindi guardate le derivate al quadrato e fate la somma, fate la radice quadrata e poi cercate di integrare. Allora questa si chiama la lunghezza d'arco della curva da t0 a t. Allora, perché ha questo nome? Naturalmente lo sapete dall'analisi, cioè fare l'integrale della norma della derivata, in sostanza dovete pensare che è qualcosa del tipo: fate l'integrale da t0 a t, e fate una suddivisione che poi diventa sempre più fine, perché un integrale è un limite quando la suddivisione diventa fine di quelle lunghezze, e queste lunghezze sono le distanze tra i punti, quando le fate abbastanza piccole è la norma del vettore derivata. E quel limite vi dice essenzialmente la lunghezza della curva dal punto gamma di t0 al punto gamma di t. E quindi questo non vi giustifico, lunghezza d'arco della curva è l'integrale della velocità. E se la curva è uno regolare, vale a dire gamma primo non si annulla mai, perché vuol dire un vettore indipendente, allora S è una funzione che manda t in S di t, manda l'intervallo i in un certo intervallo j, il quale sta semplicemente misurando la lunghezza della curva, cioè all'istante t vi dice quanto era lunga la curva da t0 a t, da gamma di 0 a gamma di t, è diffeomorfismo. Tra intervalli reali. Per la verità ci sarebbe una cosa arbitraria, cioè ci sarebbe l'arbitrarietà della scelta di t0. Se cambiate t0 ovviamente cambia la funzione, però cambia in un modo facile. Quindi forse dovevo dirlo prima. Cambiando t0 la funzione cambia per una costante, che è semplicemente la lunghezza della curva fra i due t0 che scegliete. Cioè se fate l'integrale, diciamo, da t0 primo a t, è uguale all'integrale da t0 a t0 primo più, pardon, beh, insomma, t0 primo a t0, diciamo, più l'integrale da t0 a t. E questa qui è una costante, è la lunghezza della curva fra i due punti da cui avete deciso di quindi ritrovate che la funzione S' di, scusate, non si può scrivere S' cambiamo notazione, mettiamo T1, Scusate, perché il primo adesso sembra una derivata, quindi mettiamo t1, va da t1 a t0, da t0 a t, quindi la funzione s1 di t, quella che calcolate partendo da t1, è semplicemente una certa costante più la funzione s di t, quella che calcolate a partire da t0, e questa costante qua è la lunghezza della curva da gamma di t1 a gamma di t0. Ok? Quindi non cambia molto, diciamo, cambiare il punto d'appoggio da cui calcolate l'arco, la lunghezza d'arco. Ok, dicevo, se la curva è 1 regolare, questo è un difeomorfismo. Perché un difeomorfismo? Naturalmente perché se fate dn dt di s di t, abbiamo questa funzione, questo qua è semplicemente l'integrando, giusto? La derivata della primitiva è l'integrando e non è mai zero, perché la lunghezza di un vettore non nullo non è mai zero, quindi questa funzione è sempre una buona derivata, non si annulla mai, è crescente ovviamente perché la derivata è sempre positiva e quindi dà un difeomorfismo. Consideriamo l'inverso. Da J verso I, e l'inverso si scrive: prendo la variabile S e la mando in T calcolata in S. Cioè T di S è la funzione inversa nel senso della composizione, non nel senso di 1 diviso, nel senso della composizione è la funzione inversa della funzione che manda T in S di T. Possiamo l'inverso per composizione. E allora possiamo considerare, possiamo riparametrizzare gamma usando J verso I, poi la funzione gamma che va verso Rn, e quindi mandiamo S in T calcolato in S, e poi questo T calcolato in S lo mandiamo in gamma calcolato in T calcolato in S. Questo per definizione lo chiamiamo gamma tilde calcolato in S. Ecco, questa si chiama parametrizzazione canonica di gamma e ha una specialità. Si chiama parametrizzazione canonica di gamma e ha la specialità, è quasi unica, è quasi l'unica che ha questa specialità, che è a velocità costante unitaria, di essere a velocità costante unitaria. Cioè, se prendete gamma tilde, fate la derivata e guardate il modulo è costantemente 1 per ogni S. È unica, è l'unica parametrizzazione con questa proprietà, a meno di cambiare di segno il parametro, a meno di più o meno S. E cambiare di segno al parametro vuol dire solo percorrere la curva nell'altra direzione. Naturalmente la velocità non cambia, sì. E dunque, perché è a velocità unitaria? Allora, notate questa osservazione, la derivata di S in dt è il gamma primo di t, quindi da quello potete dedurre quanto vale la dt di S rispetto ad S. È la funzione inversa e quindi in quanto funzione inversa per composizione ha derivata l'inversa. Funzione inversa come derivata l'inversa. E di solito uno si ricorda questa cosa perché scrive ds in dt uguale 1 diviso dt in ds, ovviamente. Cioè la simbologia del calcolo differenziale è fatta in modo che potete fare questi sbagli e il risultato è giusto. Ok? Rovesciate la frazione e il risultato è giusto. E questo lo sapete dall'analisi, quindi non... E da quello, allora, possiamo calcolare in effetti quanto vale... vi ricordate come si calcola il gamma tilde primo? Il gamma tilde primo è qualcosa del tipo gamma primo moltiplicato per il dt in ds. Giusto? Questa era una delle prime formule. E da cui dovreste derivare che il gamma tilde primo è uguale modulo di gamma primo per dt in ds, ma dt in ds è 1 diviso gamma primo. Costantemente 1, voglio dire, per qualunque valore del parametro. Allora, questo vi dice essenzialmente se le curve sono almeno C1 e almeno 1 regolari, c'è una parametrizzazione che è migliore delle altre, perché è una parametrizzazione a velocità costante e a velocità unitaria. A meno di cambiare segno, c'è solo quella. Perché il parametro che vi dà la velocità unitaria si trova in modo unico facendo l'integrale della velocità. E quindi questo vi dice essenzialmente se le curve sono almeno classe C1 almeno 1 regolari, c'è un parametro canonico a meno di cambiare il segno. E dunque, da un punto di vista puramente teorico, uno può fare tutta la teoria delle curve definendo tutto, per le curve almeno 1 regolari, tutto in parametro d'arco. E a quel punto non c'è più bisogno di dimostrare che le cose sono ben definite, perché per ogni curva il parametro d'arco è unico. Quindi se definisco qualcosa in parametro d'arco, quello è ben definito per definizione. Okay? Quindi la nostra strategia, d'ora in poi, tendenzialmente sarà questa. Strategia dare le definizioni in parametro d'arco, cioè supponendo gamma una curva con la norma di gamma primo costantemente 1. Questo possiamo farlo sempre per le curve almeno 1 regolari e per noi saranno sempre di solito n regolari. Però c'è un piccolo problema. Adesso facciamo un paio di esempi, vedrete che calcolare il parametro d'arco è una cosa piuttosto complicata. per cui a livello pratico non è una cosa fattibile di solito calcolare il parametro d'arco e riparametrizzare la curva per averla unitaria, per avere velocità unitaria. Però, allora, primo, è difficile calcolare S di T, bisogna fare un integrale. E secondo, è difficile invertire S di T in T calcolato in S. E spesso è proprio impossibile, cioè da un punto di vista teorico ovviamente c'è sempre, però da un punto di vista fare i conti e scrivere funzioni esplicitamente mica tanto. Quindi la strategia sarà dare le definizioni in parametro d'arco, poi calcolare, vedere come calcolare le cose che abbiamo definito, gli invarianti definiti usando il parametro d'arco, in parametrizzazione qualsiasi. E cioè avremo sempre sostanzialmente questa strategia, dare le definizioni in un caso teorico, però dopo riuscire a calcolare quello che abbiamo definito anche se il parametro non è quello canonico, non è la lunghezza d'arco. E questo costerà un po' di fatica ad ogni definizione. Allora faccio un paio di esempi giusto per farvi capire quali sono le difficoltà. Esempi. Allora, un esempio facile, facciamo il cerchio. Circonferenza. Allora, la circonferenza è una curva che potete parametrizzare in questo modo. Gamma di t, circonferenza mettiamo nel piano, r per il coseno di t, r per il seno di t. Fate variare t dove volete. Per esempio fate variare t in un intervallo tipo 0,2 pi greco, anche su tutto r se volete, l'unico problema è che continua ad avvolgere il cerchio, ma non abbiamo mai detto che siano iniettive. Quindi se... Vabbè, mettiamo pure da r in r alla seconda. Quindi gamma di t è questo. Allora proviamo a calcolare il gamma primo. Gamma primo di t, naturalmente fate le derivate e viene r per il seno di t col segno meno, r per il coseno di t. R è costante naturalmente, circonferenza di raggio r. La norma di gamma primo di t quanto vale? Sarebbe la radice quadrata di r al quadrato che moltiplica cos quadro più sen quadro, quindi viene r quadro e quindi viene r e quindi viene costante, ma viene r, giusto? Quindi in questo caso calcolare s di t è una cosa che sanno fare tutti. Fate l'integrale per esempio non so da 0 a t della norma, dicevamo, di gamma primo di t in dt, quindi facciamo da 0 a t della funzione r in dt, però questa è la funzione r che moltiplica t calcolata tra 0 e t0, e pardon t, e quindi questo è rt. Allora in questo caso s di t è semplicemente t moltiplicato per r. Ovviamente posso ricalcare subito quanto vale t in funzione di s, cioè t in funzione di s è s diviso r. Giusto? e di conseguenza so calcolare gamma tilde calcolato in S, cioè gamma calcolato in T calcolato in S, il quale è R per il coseno, e al posto di T metto S diviso R, e lo stesso per il seno, al posto di E di T metto S diviso R. Ovviamente adesso si calcola gamma tilde primo, cioè lo derivo rispetto ad S, e guardo la norma viene 1. Perché quando faccio la derivata rispetto ad S, faccio la derivata del coseno che viene il seno, per esempio, però dopo devo derivare la cosa che c'è dentro, viene 1 su R la derivata. Quindi 1 su R cancella R, la derivata viene meno seno di S diviso R, coseno di S diviso R, perché R viene cancellato dalla derivata composta, e di conseguenza la norma di gamma tilde primo, come sappiamo, viene costantemente 1. Ok? Quindi il cerchio perlomeno riusciamo a metterlo in parametro d'arco facilmente. Qui piccola attenzione, vi dico una cosa veramente stupida, ma anche uno su R per R coseno di T, R seno di T avrebbe è una curva a velocità costante unitaria, però non è la stessa. E la faccenda di cambiare il parametro è cambiare il parametro in modo che il vettore tangente diventi di norma 1. Non dovete prendere la curva e moltiplicare la curva per una costante, perché state cambiando la curva. Chiaro che state cambiando anche il modulo della velocità, ma state cambiando la curva, d'accordo? E questa qui è il cerchio unitario, invece la circonferenza di prima è una circonferenza di raggio R, d'accordo? Anche questa ha velocità 1, ma non è la stessa curva. È un'altra curva nel piano, d'accordo? Quindi anche se la velocità è costante, non dovete prendere la curva e dividerla per quella costante, perché state cambiando i punti proprio del piano. Scusate la stupidità di questa osservazione, ma so che a un certo punto uno ci casca. Ok, quindi con la circonferenza ci va tutto bene. Allora, uno dopo le circonferenze, naturalmente avrei potuto fare le rette prima, ma le rette sapete farle anche voi. Dopo le circonferenze uno pensa, allora provo l'ellissi, e uno dice: che cos'è un'ellisse? Un'ellisse è una curva del tipo gamma di T uguale come la circonferenza, solo che ha due semiassi diversi, quindi A per il coseno di T, B per il seno di T, e questa è l'ellisse che ha A come semiasse maggiore e B come semiasse minore, ok? Mentre prima erano uguali. Allora, uno calcola gamma primo di T, ovviamente uno sa fare le derivate, quindi meno A per il seno di T, B per il coseno di T, calcola la norma, e qui si trova che cosa? La radice quadrata di A alla seconda per il seno al quadrato di T più B alla seconda per il coseno al quadrato di T. Quindi uno può anche riscriverla in termini seno coseno, diciamo, scriviamo A alla seconda, se il seno al quadrato scrivete 1 meno cos quadro, non so quale convenga, comunque qui verrebbe B quadro meno A quadro che moltiplica il coseno al quadrato di T, qualcosa del genere, giusto? Perché il seno al quadrato è 1 meno cos quadro, quindi resta a quadro, poi togliete. In realtà questo numero di solito noi lo pensiamo negativo perché pensiamo b che sia più piccolo di a. Ok, e allora vi trovate a calcolare l'S di t, dovrebbe essere una un'integrale da 0 a t, diciamo, della radice quadrata di qualcosa del tipo a quadro più una costante che moltiplica coseno al quadrato di u in du. E uno vorrebbe fare una primitiva e poi calcolare la primitiva tra 0 e t. Allora, qui vedete il primo problema, giusto? Voi sapete fare un po' di integrali, però questo non l'avete visto in analisi 1. E forse avete visto che in effetti è uno di quegli integrali che non si può esprimere con funzioni elementari. Ovviamente la funzione integranda è perfettamente continua, quindi funzionano tutte le teorie di integrazione, Riemann funziona benissimo, esiste quella funzione, però è una nuova funzione. Non si scrive facendo combinazioni di funzioni trigonometriche, esponenziali, cose di questo tipo. Questo, quindi primo problema, questo è un integrale ellittico, tra virgolette integrale ellittico, e si chiama integrale ellittico esattamente perché misurerebbe la lunghezza d'arco dell'ellisse dentro a quadrati di funzioni trigonometriche. È un integrale ellittico e non si esprime e non ha una primitiva elementare. Cioè l'integrale ellittico definisce una funzione ma non si esprime con le solite funzioni, una primitiva elementare, cioè in termini di funzioni elementari tipo trigonometria, esponenziali, potenze, radici e cose di questo genere. Se guardate le vostre tavole di integrali, questo integrale non lo trovate e di solito invece trovate proprio che definisce una nuova funzione, è una funzione ellittica. E allora questo è un grosso ostacolo se uno vuole fare conti, ovviamente, perché se non ha esplicitamente il parametro d'arco, anche invertirlo è un po' difficile. Quindi questa è la prima difficoltà. Qui addirittura non si riesce a trovare la primitiva elementare, quindi non si fanno i calcoli espliciti. Però può anche capitare che la primitiva riusciamo a scriverla e poi non riusciamo a invertirla. Altro esempio, parabole. Allora, come parabola prendiamo gamma di t uguale tt alla seconda. Naturalmente gamma primo di t è 1 e 2t. La norma di gamma primo di t al quadrato sarebbe 1 più 4t quadro, e quindi dovremmo fare S di t, dovremmo definire una primitiva, diciamo da 0 a t, della radice quadrata di 1 più 4 u alla seconda du. Allora qua naturalmente guardate le vostre tavole di integrazione, e uno che cosa fa? Dice ok, ho una radice quadrata, quindi se dentro c'è un quadrato sono più contento, però dentro c'è 1 più 4 u alla seconda, e allora decide che 2u sarà qualcosa tale che quando lo sommo trovo un quadrato. E cosa decidete? Decidete per esempio un seno iperbolico di qualcosa. Seno iperbolico di un parametro v. Perché allora vi trovate una cosa del tipo 1 più, quello lì è il quadrato del seno iperbolico al quadrato di v, dopo naturalmente dovete decidere il differenziale quanto è il du, è la derivata del seno iperbolico, cioè il coseno iperbolico di v moltiplicato du, e quindi trovate il coseno iperbolico di v moltiplicato du e dovete fare questo integrale, che però pare più accettabile perché 1 più seno iperbolico è coseno iperbolico, al quadrato, mettete sotto radice, lo moltiplicate, coseno iperbolico al quadrato di v in dv. Questo lo trovate, perché sapete integrare il coseno usuale, quindi con la stessa tecnica, il coseno al quadrato usuale, quindi con la stessa tecnica integrate questo arnese, che però è un pochino più... io ho guardato le tavole e anche voi potete guardarle naturalmente agli esami se serve, ma di solito cerco di evitarlo. Questo è qualcosa di tipo un quarto v più il seno iperbolico di v che moltiplica il coseno iperbolico di v, il tutto da calcolare tra gli estremi, tra 0 e t, e naturalmente t avete sostituito. Allora, se volete, questo è un quarto del settore della tangente iperbolica di 2 volte u meno 2u che moltiplica la radice quadrata di 1 più 4u alla seconda, e il tutto è da calcolare tra 0 e t. E lo calcolate tra 0 e t e viene una cosa piuttosto brutta da vedere. A me è venuto qualcosa tipo un quarto del logaritmo di 2t più la radice quadrata di 1 meno 4t quadro più t mezzi per la radice quadrata di 1 più 4t quadro. Ok, e questa sarebbe la funzione, e questo è un piccolo esercizio di analisi, quindi non mi interessa farlo veramente, vi dico solo come l'ho fatto, tanto se volete provare a farlo. Questo vi dà esplicitamente la lunghezza d'arco di una parabola, cioè vi dice veramente della parabola, diciamo, da questo punto a questo quant'è questa lunghezza s di t, se questo è t. Però t è sparso un po' dappertutto in quella formula. Se voi cercate di ricavare quanto vale t in funzione di s, avete poche speranze. Quindi in questo caso abbiamo s di t esplicito in termini di funzioni tra virgolette elementari, radici quadrate, logaritmi e cose di questo tipo, ma è difficile invertire, e siamo pure sicuri che è una funzione invertibile perché è un difeomorfismo, non si annulla mai la derivata, quindi questo è un difeomorfismo, ma è difficile invertire e scrivere s in scrivere t in funzione di s. Ecco, tipicamente una di queste due cose capita: se prendete una curva a caso o non riuscite a integrare, o se riuscite a integrare non riuscite a invertire e trovare il parametro da sostituire. Quindi capite che se facciamo la teoria usando il parametro d'arco, bisogna comunque saper calcolare tutto senza calcolare il parametro d'arco, che di solito non siamo capaci di fare. Se siete perplessi dei conti, può darsi che siano sbagliati, non c'è problema, li rifate, fate gli integrali giusti e vengono i conti giusti. Allora, ecco, questo tipo di cose l'avete già fatto in analisi 2, giusto? No? Non avete fatto lunghezza d'arco? Ok. Guardate i piccoli esercizi. Negli appunti che ho messo sulla parte differenziale, curve e superfici, ci sono degli esercizi. Il primo esercizio è una serie di 4-5 curve in cui sono le poche in cui si sa calcolare effettivamente la lunghezza d'arco. Allora, esercizi, problema, guardare gli esercizi sul parametro d'arco. In realtà l'unica cosa da imparare è guardare la curva, fare la derivata, provare a fare l'integrale, guardare le tavole di integrali se riuscite a tirarlo fuori, e dopo esplicitare tutto. Ho messo nel primo esercizio credo, le poche curve in cui esplicitamente possiamo calcolare il parametro d'arco, o insomma in cui è ragionevole farlo. Ok. Dunque è quasi ora dell'intervallo, quindi vi dico solo cosa facciamo dopo l'intervallo. Usiamo la strategia, definiamo le cose in parametro d'arco e poi cerchiamo di calcolarla anche se non è in parametro d'arco. Quello che a noi interessa essenzialmente è riuscire a caratterizzare le curve, nel senso di dire che cos'è che è essenziale sapere per conoscere completamente una curva. E la cosa più ovvia che uno può pensare è questo. Frenet è un francese e ad ogni curva associamo un, tra virgolette, riferimento mobile ortonormale. Che vuol dire questo essenzialmente? Se abbiamo una curva gamma da un intervallo i verso Rn, ad ogni t associa gamma di t, e pensiamo pure che t sia parametro d'arco se vogliamo, possiamo guardare la curva gamma e guardare le sue derivate. Se la curva è, se gamma è almeno n-1 regolare, e possiamo guardare le derivate gamma primo, gamma secondo, puntini puntini, gamma n-1, e questi sono vettori indipendenti per ogni valore del parametro. E per avere una base di Rn, quando abbiamo n-1 vettori indipendenti c'è un modo canonico, cioè possiamo mettere il cross dei vettori precedenti, gamma primo, gamma secondo, gamma n-1. E allora in questo modo abbiamo una base di Rn che però dipende dal parametro t dipendente dal parametro t della curva. E qua in realtà bisogna mettere un segno, perché dipende da come si definisce il cross. Bisogna mettere un segno in modo che quella base sia equiorientata con la base canonica. In dimensione dispari va bene il cross. In dimensione pari bisogna cambiargli il segno. Ma dipende da come definite il cross. Ok, questa serie di vettori che cosa fa? Praticamente ad ogni punto della curva accompagna la curva dicendo chi è il vettore tangente, chi è il vettore accelerazione, chi è il vettore accelerazione seconda e così via. È un riferimento mobile che sta cambiando. Ah, ecco, questo però non è ortonormale. Perché è vero che la curva è in parametro d'arco, quindi gamma primo è lunghezza costante, quindi gamma secondo è ortogonale a gamma primo, questo l'abbiamo visto. Se un vettore ha lunghezza costante, lui è ortogonale alla sua derivata. Però a gamma terzo e compagnia cantante non c'è motivo. L'ultimo è ortogonale a tutti i precedenti per i fatti suoi, perché è il cross, quindi è ortogonale a tutti i precedenti. Quindi questa base non è esattamente ortogonale, è una base dello spazio che cambia al cambiare della curva, progredire della curva. Ecco, essenzialmente quello che dovremmo scoprire è che questo riferimento mobile determina la curva, a meno ovviamente di trasare la curva, cioè di fare isometrie euclidee dello spazio. Non solo trasare, isometrie euclidee in effetti. E quello che è importante ovviamente non è tanto il riferimento, ma le informazioni differenziali che il riferimento ci sta portando. Quindi noi chiameremo questa qua è una grossa matrice, non so come la chiamiamo V con gamma. E siccome V gamma è una base ma non è ortogonale, a noi scoccia parecchio. E allora prendiamo V gamma, applichiamo il procedimento di quello di ortonormalizzazione, come si chiama, Gram-Schmidt. Usiamo il procedimento di Gram-Schmidt e otteniamo una cosa che si chiama E gamma, che chiameremo E1, che dipende da T, puntini puntini, N, che dipende da T, e questi saranno la base ortonormale associata a V gamma di T tramite il procedimento di Gram-Schmidt. Ricordate che Gram-Schmidt prende una base e ve ne restituisce una unica ortonormale e che ha la stessa bandiera di quella di partenza. Il procedimento è complicato, bisogna prendere un vettore, tirare via tutte le proiezioni ortogonali lungo i precedenti costruiti e così via, però il procedimento è canonico, vi dà una base ortonormale. Bene, questa base, quando si deriva rispetto a T, ha delle proprietà molto speciali, che è quella che studieremo dopo l'intervallo. Essenzialmente la derivata rispetto a T di questa base vi dà un certo numero di invarianti che, con un po' di fatica, vedremo che determinano completamente la curva di partenza. Per conoscere la curva di partenza basterà conoscere un certo numero di invarianti numerici, esattamente n-1 termini, che sono funzioni di T del parametro, ma sono funzioni facili. Si fa per dire. Ok, allora dopo l'intervallo essenzialmente vediamo cosa vuol dire questa cosa e gli do il nome. Questo si chiama il riferimento di Frenet di gamma. Riferimento tra virgolette mobile ortogonale, ortonormale addirittura, di Frenet della curva gamma. E quello lì contiene tutte le informazioni che ci interessano, anzi veramente anche meno di lui, cioè le sue derivate contengono tutte le informazioni che determinano la curva. E facciamo intervallo e poi vediamo. Thank you.
that I forgot to ask you. There was something from last class that I forgot to ask you. We talked about that we could characterize the corpse by its image in RM, and I was thinking if with corpse defined by Petsy, like a regular corpse, but only by intervals. You know what I mean? Like, with, is it also the same result for those kind of corpses? With most of the theorems that I've heard are defined for are announced for those kind of corpses, not
really. Not really, because the point where the corpse is not differentiable normally is strange. So we will speak only of differentiable corpses, not those defined by.
How do you say that in Italian?
Yes, but I don't remember how to say attratti in English.
In Italian, you know, what is it?
Attratti. Differenziabile attratti. This means that at some point it's not the differential. In that case, our method is in that case, in that point, our methods doesn't work. That's not true. In that point, there is not a characterization of the previous series using the equivalent.
Allora, questo è un piccolo esempio, dimensione 3. Prendete una curva 2 regolare, i primi due vettori sono indipendenti, quindi col prodotto vettore fanno una base. Se poi gamma in parametro d'arco, allora il primo vettore gamma 1, gamma primo norma 1, qui è già un vettore unitario, il secondo è già ortogonale a gamma primo, ma non sappiamo qual è la sua norma a priori. Il terzo vettore ovviamente è ortogonale ai primi due perché è il prodotto vettore, la sua norma è il prodotto delle norme perché sono ortogonali e quindi è la norma di gamma secondo. caso fare il riferimento di Frenet è facile. Il primo vettore è già di norma 1, il secondo vettore è già ortogonale al primo, devo solo normalizzare la norma, cioè divido per la sua norma. Il terzo vettore è già ortogonale ai primi due, non devo fare niente, divido per la norma. Ok? Di solito in dimensione 3 questi vettori si chiamano il tangente, il normale e il binormale. Tangente, normale, binormale. Se gamma è in parametro d'arco, se invece no, se invece gamma non è in parametro d'arco, allora è sempre vero che gamma primo e gamma secondo sono indipendenti e dunque con gamma primo vettore gamma secondo fanno una base dello spazio. Però naturalmente quando applichiamo Gram-Schmidt qui ci costa più fatica. Il primo vettore è 1 e 1 dovrà essere il tangente diviso la sua norma, perché deve essere un versore quello di Gram-Schmidt. Il secondo bisognerebbe calcolarlo prendendo gamma secondo, togliendo la proiezione ortogonale sul precedente e poi dividendo per la norma. E gamma terzo è già ortogonale a gamma primo e gamma secondo, quindi ortogonale anche ad E1 e E2 perché generano lo stesso spazio, quindi resta lui. Quindi qui bisognerebbe fare una cosa complicata, cioè bisognerebbe fare il vettore gamma secondo, togliere la posizione ortogonale su gamma primo, poi dividere per norma del vettore risultante. E, però in dimensione 3 uno può essere più astuto, può dire ok, come primo vettore tangente mi prendo questo, come vettore binormale, il binormale cosa deve essere? Deve essere un vettore che è normale ai primi due e di norma 1. Beh, in questo caso ce l'abbiamo già, è gamma primo vettore gamma secondo diviso la norma di gamma primo vettore gamma secondo. Qui non so se i due siano ortogonali, non so bene quanto sia la norma, però si calcolano. Ok? E di conseguenza posso capire chi è E2, cioè chi è il vettore normale, semplicemente per il fatto che lui deve essere l'unico vettore tale che quella base è ortonormale nel senso giusto. Quindi N sarà B vettore T. Notate che quindi dati questi due, diciamo, uno deduce il secondo. E notate che questo non si potrà fare in dimensione generale, perché in dimensione generale è vero che l'ultimo sarà ortogonale a tutti i precedenti, ma tutti i precedenti di solito fanno abbastanza fastidio. Quindi bisogna veramente usare il procedimento di Gram-Schmidt. In dimensione 3, però, anche se gamma non è in parametro d'arco, trovare il riferimento di Frenet è piuttosto facile. Ok? Però bisogna stare attenti, se non è in parametro d'arco non vale usare le derivate, bisogna fare cose. Ok, allora adesso abbiamo la situazione, a ogni curva associamo la matrice invertibile data dalle curve n-1 regolari, associamo la matrice invertibile data da le prime n meno 1 derivate e il cross product di quelle, eventualmente col segno giusto, ortonormalizziamo la Gram-Schmidt questo e troviamo un riferimento mobile ortogonale. Bene, allora le equazioni di Frenet sottinteso differenziali sono le seguenti. Prendete quel riferimento mobile ortogonale, allora data gamma n-1 regolare, consideriamo e con gamma e n-1 regolare e in parametro d'arco, consideriamo e gamma che quindi il suo parametro è il parametro d'arco della curva, riferimento di Frenet di gamma e prendiamo E gamma e lo deriviamo rispetto al parametro d'arco. Allora, E gamma, lui è istante per istante, cioè per ogni valore del parametro una matrice ortogonale, quindi la sua derivata è lei stessa moltiplicata per una matrice, e con gamma, che è una base dello spazio, moltiplicata per una matrice K, che dipende da gamma, e queste espressioni si chiamano le equazioni di Frenet, le equazioni differenziali di Frenet, dove la matrice K gamma ha una forma molto speciale. Allora, sappiamo già che deve essere antisimmetrica, perché la derivata di una matrice ortogonale è automaticamente antisimmetrica, ok? Quindi ha 0 in diagonale, ha delle... cose sopra la diagonale, di conseguenza delle cose sotto, meno K1, puntini puntini, meno Kn-1, e ha solo le due sopra sotto diagonali. Tutti gli altri termini della matrice sono nulli. Le funzioni K1, che naturalmente dipende da S, K2 che dipende da S, puntini puntini, Kn-1 che dipende da S, si dicono le curvature di gamma, sono N-1 funzioni che determinano completamente la matrice K e quindi determinano completamente il sistema differenziale di Frenet. Si dicono le curvature di K e precisamente K1 si dice la curvatura principale e K2 si dice la seconda curvatura o qualche volta torsione e così via, la KI si dice la iesima curvatura. Sono funzioni di S, sono funzioni strettamente maggiori di 0 per I minore di N meno 1. Cioè le curvature K1, K2 e così via sono tutte positive tranne eventualmente l'ultima. L'ultima potrebbe cambiare di segno, diciamo. Le altre sono tutte strettamente positive. L'ipotesi naturalmente è che la curva sia N-1 regolare. Diciamo che il significato geometrico della curvatura KI dice quanto velocemente sta cambiando l'iesimo spazio oscuratore in quell'istante. Significato geometrico di KI è quanto varia l'iesimo spazio oscuratore. Per esempio K1 vi dice quanto velocemente cambia la tangente. Se la tangente non cambia, cioè se avete una retta, K1 sarà identicamente 0. E questo almeno per K1 lo capite, perché K1 misura la derivata del primo vettore, cioè gamma primo. Ok, allora il tempo che mi resta credo che mi basti per dimostrarvi questa asserzione, cioè che quella matrice non solo è antisimmetrica ma è molto più facile di quanto non ci si aspetti. Allora vediamo come si fa. Dimostriamo che la matrice K gamma del sistema di Frenet è come scritto. Allora, ci sono due ingredienti per farlo. Intanto bisogna ricordarsi come nasce E. Allora, scrivo E senza gamma al piede, tanto per non dimenticarmelo. La matrice E si ottiene a partire dalla matrice V, che prende tutto gamma primo, gamma secondo, fino al cross, che è una matrice invertibile, e applicando il procedimento di Gram-Schmidt. Applicare il procedimento di Gram-Schmidt vuol dire moltiplicare per una matrice triangolare, dove T è matrice triangolare superiore del procedimento di Gram-Schmidt, quindi T è una cosa del tipo, ricordate che il primo vettore si scrive come per la verità si scrive come 1 e 0 volte gli altri, perché il primo vettore, siccome siamo in poi il secondo vettore si scrive con un termine positivo, forse qualcosa sopra, perché si toglie un certo multiplo del primo e tutto il resto sotto e così via. Quindi vedete che viene una matrice triangolare superiore, di solito piuttosto complicata, perché quei coefficienti servono esattamente per dire tolgo le proiezioni ortogonali sui vettori precedenti e dopo normalizzo, cioè divido per la norma. E però i termini diagonali vi ricordate che sono positivi, termini diagonali strettamente positivi, perché ogni volta prendete il vettore e tirate via proiezioni sui vettori precedenti, poi dividete per la norma, quindi 1 diviso la norma è il coefficiente. Quindi E si ottiene a partire da V moltiplicando per una matrice triangolare, di cui controlliamo abbastanza bene la diagonale. E vi ricordate naturalmente che questa V è la matrice gamma primo, gamma secondo, puntini puntini, gamma n-1 e poi l'ultimo è il cross, giusto? E la matrice E, la matrice risultante, chiamiamo E1 e N i suoi elementi, le sue colonne. Ok, allora, prima osservazione, E è matrice ortogonale, vuol dire E trasposto moltiplicato E uguale identità. Dunque, quando scriviamo E', sappiamo che viene E moltiplicato K con K trasposto uguale a meno K, cioè antisimmetrica. Allora, questo l'ho fatto ieri, quindi non lo ripeto. Derivando E trasposto per E uguale identità, fate la derivata uguale a 0, tirate fuori i termini e vi viene che la matrice K deve essere antisimmetrica. Questo vi dice già che ci sono zeri in diagonale e che quello che c'è sopra la diagonale si riflette sotto col segno cambiato. E il fatto che sia ortogonale vi dice solo questo. Per capire meglio, e però notate che la matrice K in realtà, vi ho detto, è molto più semplice, ha solo le due sopra sotto diagonali, tutto il resto è nullo. Perché? E qua c'è il secondo punto. Bisogna vedere come interagisce E con T. Allora, quando facciamo E', noi facciamo V per T derivato. Quindi la derivata di un prodotto viene V' che moltiplica T più V che moltiplica T'. E bisogna capire qual è la struttura di queste matrici. Allora, la prima cosa che bisogna scrivere sarebbe questa. V' sarà V moltiplicato per una qualche matrice, poi moltiplicato per T più V che moltiplica T primo. Qui potete raccogliere V, naturalmente viene V che moltiplica questa matrice che moltiplica T più T primo. V è lo stesso. Poi V lo scrivete come, siccome è uguale V per T, V sarà E per T alla meno 1, quindi sarà E che moltiplica T alla meno 1 che moltiplica questa matrice per T più T'. E questa qui è la matrice che ci interessa. Giusto? E la cosa fondamentale da capire è questa. Quando derivo V', trovo una matrice che sarà ovviamente V, che è invertibile, moltiplicata per qualcosa. Come è fatta quella matrice? Ecco, lì sta tutto il quid, quindi attenzione adesso. V è la matrice gamma primo, gamma secondo, puntini puntini, gamma n meno 1 e poi il cross. Quando prendo V' e la derivo, cosa trovo? Trovo gamma secondo, gamma terzo, puntini puntini, qui trovo gamma n e qui trovo il cross derivato. Vorrei scrivere questa come la matrice di partenza gamma primo, gamma secondo, gamma n meno 1, cross, che moltiplica questo. E notate, per esempio, la prima colonna, vi so dire subito che cos'è, perché gamma secondo è esattamente la seconda entrata della matrice di partenza, quindi è 0, 1 e poi tutti i zeri. Giusto? Gamma secondo è esattamente la seconda colonna della matrice iniziale, della matrice V. Questa è la matrice V. Poi gamma terzo è nient'altro che la derivata della seconda colonna di quell'altra, quindi è 0, 0, 1 e poi tutti i zeri. E così via. Fino a dove? Prego. Dunque, l'ultima colonna deriva il cross. Il cross è complicato già di sé, derivarlo sarà complicato, certamente sarà un vettore, si scrive con combinazione lineare, diciamo l'ultima colonna sicuramente non so dire nulla, questo è garantito. La penultima colonna, so dire qualcosa? La penultima colonna è il vettore gamma n, cioè la derivata ennesima. La derivata ennesima, anche lui è un vettore, si scriverà in funzione degli altri, però non era uno di quelli di partenza. Quindi anche della penultima colonna in realtà non so ben dire che cosa possa succedere. Quindi anche la penultima colonna non mi impegno. Ok? Però le precedenti colonne mi impegno per tutte. Cioè le precedenti colonne sono fatte semplicemente shiftando la matrice di partenza. Siamo d'accordo? Ok, allora proviamo a mettere l'informazione qua dentro. C'è tutti uni e poi le ultime due colonne non lo so. Qui ci sono tutti uni e le ultime due colonne non lo so. Tutti uni e le ultime due colonne sono un po' incognite. E voglio capire la forma di questa matrice. Allora, la matrice T è triangolare. T è triangolare. E quindi T' e T alla meno 1 sono triangolari, giusto? Perché se prendete una matrice triangolare la derivata resta triangolare, e anzi addirittura la matrice T come è fatta? Ma si può essere anche più specifici, quando la derivate compare anche qualche zero tra parentesi almeno nella prima colonna. E, allora questa matrice è triangolare. Questa è triangolare, T è triangolare, questa non è triangolare. Però non gli manca tanto per essere triangolare. Cos'è che gli dà fastidio? Le ultime due colonne. Quindi tutta questa matrice in sostanza è qualcosa del tipo E che moltiplica una matrice in cui in diagonale c'è qualcosa, in realtà sappiamo già che c'è zero, ma non importa. Sopra la diagonale può esserci un sacco di problemi. Però sotto la diagonale ci può essere solo questa che viene da queste due colonne. E sotto c'è 0 per forza. Perché in tutte queste matrici là sotto c'è 0. Quindi quando si fa il prodotto resta 0. Quando si fanno prodotti e somme, voglio dire, rimane 0. Ecco, attenzione agli ingredienti. Cioè, sappiamo circa... V è fatta con derivate successive, tranne l'ultima, quando si deriva si controllano quasi tutte le colonne tranne le ultime due. Questo è importante. Quindi queste matrici restano quasi triangolari, semplicemente è invasa un po' la diagonale, la sottodiagonale. E però questa matrice appunto dovrebbe essere E per K. E K noi sappiamo che è antisimmetrica. Quindi se sotto la sottodiagonale ha zeri, anche sopra ha zeri. E quindi questa matrice deve essere per forza fatta così. Zeri in diagonale, la sottodiagonale, la sopradiagonale e tutto il resto zeri. Questo finisce la dimostrazione. E questa è cosa da capire, diciamo, questa è la cosa fondamentale. Allora, resta il terzo punto per la verità, che però è un esercizio per voi. Terzo punto, quindi da antisimmetria e quella forma strana abbiamo che la matrice K in realtà è di questa forma, tutti zeri, poi sopra le diagonali li chiamiamo K1, Kn-1, sopra 0, sotto naturalmente a meno K1, meno Kn-1 e sotto zeri, e quindi abbiamo questo, e mostrare che i KIDS sono positivi se I è minore di n-1, cioè tranne l'ultimo potrebbe non avere un segno definito, però i precedenti sono positivi. E, a cosa è dovuto circa questo? Una cosa che ho detto ma non ho usato, cioè che nella matrice T la diagonale è sempre positiva. E quando si fanno le combinazioni andate a vedere e troverete quelli positivi. Ok, allora adesso quello che facciamo è un po' di allenamento per capire come si calcola effettivamente sia il riferimento di Frenet sia il sistema di Frenet, e poi almeno in dimensione 2 o 3 dobbiamo calcolare in maniera esplicita, nel piano e nello spazio vogliamo fare le cose in modo esplicito, e ci serve anche capire che cosa fare se la curva non è in parametro d'arco, perché difficilmente avremo le curve in parametro d'arco, mentre la definizione del riferimento di Frenet è data col parametro d'arco. Allora facciamo forse subito questo. Nota, la definizione di E, riferimento di Frenet, e K gamma sono date in parametro d'arco. Se gamma di T non è in parametro d'arco, cosa facciamo? Allora dovremmo applicare le definizioni a gamma tilde. Dovremmo applicare le definizioni a gamma tilde di S, due punti uguali, gamma calcolato in T di S. Se abbiamo trovato il parametro S, siamo riusciti a invertirlo calcolando T di S. E confrontare adesso bisogna mettersi un po' d'accordo sui termini, diciamo. Se io chiamo E di T la matrice che ottengo facendo gamma primo di T puntini puntini gamma N-1 di T virgola il cross, cioè chiamo E di T la matrice di Frenet che calcolo ma col parametro che ho a disposizione, non parametro d'arco. E allora quando cerco di scrivere il sistema differenziale di Frenet, cioè faccio E' vuol dire la derivata rispetto a T, E cos'è che trovo? Ovviamente trovo E con T che moltiplica una qualche matrice, che però non posso chiamare K perché la matrice K è quella che si ottiene quando uso il parametro d'arco. Però otterrò una matrice, la chiamo omega di T, diciamo, e mi chiedo, questa matrice omega di T che forma ha? Allora voi provate a pensare alla dimostrazione e pensate quando è che ho usato che era il parametro d'arco. E in effetti vi accorgete, non l'ho mai usato. Perché ho usato che la matrice è ortogonale, ma questa matrice con T è ortogonale qualunque sia il tuo parametro. E ho usato che per trasformarla dalla base derivate ho usato Gram-Schmidt, che è triangolare e comunque resta triangolare. Quindi questa matrice qua è della forma giusta, cioè della forma 0, solo che qui ho omega 1, omega n meno 1, che non so se siano i K di le curvature vere che sono definite usando il parametro d'arco. E quindi quello che mi interessa capire è la relazione tra questa matrice e la matrice, per confrontare questa con la matrice che sarebbe, se volete, E tilde di S, che sarebbe la E di T calcolato in S. E quando faccio la E tilde primo di S, vuol dire fare la derivata rispetto ad S di E di T di S. E quindi vuol dire fare la derivata rispetto a T di E di T calcolato con T uguale T di S, lo scrivo così per fare meno confusione, moltiplicato per la derivata di T rispetto ad S, giusto? Pare che sia giusto, no? Ok, questo è quello che avevo chiamato E' di T, perché è la derivata di E rispetto a T, poi però l'ho calcolata per T uguale T di S, ma e poi moltiplicato per dT in S, e quindi questo qua naturalmente si scrive come E di T calcolato per T uguale T di S, che moltiplica il K di T calcolato per T uguale T di S, e questo è primo, quindi ho chiamato omega quella matrice, omega di T, e poi moltiplicato per il D T in S. E questa qua naturalmente che cos'è? Sarebbe la E tilde di S moltiplicato per il K vero, quella matrice che contiene le curvature. Quindi con queste uguaglianze cos'è che ho dimostrato? Siccome E tilde S è esattamente E T calcolato qui, ho dimostrato che K è questa. Dunque, le curvature iesime si calcolano come i termini diagonali della matrice che ho calcolato con parametro qualsiasi moltiplicato per dt in ds. Che cos'è dt in ds? È 1 diviso la norma di gamma primo. Ecco, questo è il primo esempio di quella strategia che vi dicevo, cioè definisco una cosa usando il parametro d'arco. Dopodiché cerco di capire con un parametro qualsiasi come si calcola quella cosa. E questo è un caso molto facile. In questo caso la matrice delle curvature si calcola semplicemente prendendo la matrice che ottengo derivando il sistema di Frenet in qualunque parametro e dividendo i coefficienti per la norma di gamma primo. Quindi questo è il caso più facile che è possibile che arrivi. Naturalmente arriva così facile perché abbiamo fatto solo una derivata. Ok? Quindi prima applicazione della nostra strategia, diciamo, definiamo le cose in parametro d'arco e poi cerchiamo di calcolarle in parametro qualsiasi. Allora questo lo metto di lato. Perché c'è scritto confrontare questo qua, che è questo, con questo, confrontare. Questo con questo, e questo vi dà il risultato. D'accordo? Ok, allora proviamo a fare il calcolo esplicito. Calcolo esplicito di Frenet in dimensione 3 e 2. Allora, siccome in dimensione 2 è troppo facile, facciamo dopo la dimensione 2, perché è talmente facile che fa confusione. In dimensione 2 capite che prendo il vettore tangente e poi spreco subito il cross, perché ce n'è uno solo, quindi fa un po' confusione. Allora, proviamo a farlo prima in dimensione 3, che probabilmente è più simpatico. Allora, facciamo n uguale 3, dimensione 3, quindi abbiamo una curva gamma da r in r alla terza, da i in r alla terza. E allora il riferimento, e ci mettiamo in parametro d'arco prima, in parametro d'arco. Allora, prima cosa che vogliamo calcolare è il riferimento di Frenet. Riferimento di Frenet, abbiamo detto, bisogna prendere gamma primo, gamma secondo, poi gamma primo vettore gamma secondo e dopo ortonormalizzare. Ok? Però gamma primo è già di norma 1, quindi teniamo lui. Il secondo vettore, qua si chiama n invece che 2, deve essere ortogonale al primo, cioè l'ortogonalizzazione, però qui è già ortogonale, quindi basta dividerlo per la sua norma. Ah, questo l'ho già fatto, scusate. E poi il terzo vettore si chiama il bitangente, siccome gamma primo per gamma secondo è già ortogonale ai primi due, basta dividerlo per la sua norma, e la sua norma è la norma di gamma secondo, perché gamma primo è ortogonale di norma 1. Quindi fare il riferimento di Frenet in parametro d'arco in dimensione 3 è facile. Dubbi?
Non si chiama binormale?
Binormale. Okay. Tangente normale binormale.
Okay.
Perché? Qual è il problema?
No, perché se dico bitangente.
Ah, no, binormale. Scusate, qualche volta uno può sbagliare a parlare, ma è binormale. Ok, allora, il riferimento di Frenet è questo. Equazioni di Frenet, sistema differenziale di Frenet, dice che se prendo quel sistema TNB e faccio la derivata, cioè faccio derivata di T di N di B, trovo TNB moltiplicato per una matrice del tipo 0, 0, 0 in diagonale, K tau fuori diagonale, meno K meno tau qui e 0. Naturalmente quando una matrice antisimmetrica potete scriverla come vi pare. E i K si mettono sotto. Ho sbagliato la definizione all'inizio, probabilmente. Mettete in meno sopra diagonale. Scusate, sono andato a casaccio. E capite perché mettere in meno sopra diagonale. Guardate K1. K1 vi dice essenzialmente come si deriva il primo vettore. È lui che viene positivo. D'accordo? Altrimenti sarebbe sbagliata l'asserzione che K sono positivi. Ok. Le equazioni di Frenet sono queste, cioè, scriviamole esplicitamente, cioè, se prendo il vettore tangente e lo derivo, viene k volte il versore normale. Questo già lo sappiamo perché deve essere ortogonale, la derivata di t deve essere ortogonale a t, no? Se prendo il normale e lo derivo, trovo meno k volte il tangente più t tau volte il binormale. E se derivo il binormale, che cosa trovo? Trovo meno tau volte il versore normale. Questo è il sistema di equazioni differenziali. Ok? Scrivere questo sistema o scrivere la matrice è esattamente la stessa cosa. Allora, queste sono le equazioni di Frenet e a noi interessa capire come calcolare K e come calcolare tau. Allora, K si chiama la curvatura e tau si chiama la torsione. La curvatura è perché vi dice come sta curvando la curva e la torsione è perché vi dice come sta cambiando il piano oscuratore, cioè quindi come sta torcendo la curva se la pensate come un filo. Quando cambiate il piano oscuratore state torcendo il filo, diciamo, cioè state cambiando il piano in cui sta evolvendo la curva. E quella è la ragione del nome torsione. Ok, come calcoliamo K? K che cos'è? Naturalmente è la norma di T'. Guardate la prima equazione. Fate la norma di quei due vettori, n è normale, di norma 1, e quindi k, che è positivo, è la norma di T', ma questa è la norma di T', il quale semplicemente è gamma secondo. Quindi la curvatura in parametro d'arco è semplicemente la norma di gamma secondo, cioè la norma dell'accelerazione, del vettore accelerazione. E questo è facile. E per calcolare tau, cos'è che conviene fare? Allora, non conviene usare la seconda equazione perché mescola k e tau. Però, se guardate la terza equazione, è facile da calcolare perché basta fare meno b' prodotto scalare con n. Se fate il prodotto scalare con n, n scalare n viene 1, e trovate che tau' meno tau' è b' scalare n. Giusto? Calcolare b' antipatico, però ricordatevi che n scalare b fa 0, perché sono ortogonali. Quindi n' scalare b più n scalare b' è uguale a 0. E quindi questo qui è uguale a b scalare n'. Il punto è che B è un vettore un po' complicato, è il prodotto B' vettore gamma primo vettore gamma secondo diviso una norma, quindi derivarlo costa fatica. Invece derivare N non è così antipatico, giusto? E quindi facciamo adesso B è gamma primo vettore gamma secondo diviso la norma di gamma secondo. Prodotto scalare con che cosa? Gamma secondo diviso la norma di gamma secondo da derivare. E così abbiamo una formula esplicita, basta calcolare. Ora, quando facciamo questa derivata, allora gamma primo vettore gamma secondo diviso questa norma di gamma secondo che moltiplica scalarmente che cosa? Allora, qui posso fare, derivo il numeratore più... E poi ci sarebbe gamma secondo che moltiplica 1 diviso la derivata di gamma secondo, pardon, gamma secondo che moltiplica la derivata di questo, ecco, giusto? Quando fate la derivata di un prodotto, derivate uno per il fattore, dopo derivate l'altro. E perché la scrivo così? Perché naturalmente adesso potrei anche calcolare quant'è. Anzi, abbiamo calcolato quant'è la derivata dell'inverso di una norma. È qualcosa tipo meno gamma secondo scalare gamma terzo diviso la norma elevata alla terza o alla quarta. Ma non mi serve calcolarlo. Perché? Perché devo fare un prodotto scalare di gamma secondo con questo vettore che è ortogonale a gamma secondo. Quindi nel prodotto scalare... questa parte va via, qualunque sia. Quindi in morale trovo una formula abbastanza simpatica e la formula è gamma primo vettore gamma secondo scalare gamma terzo diviso la norma di gamma secondo elevata al quadrato. Cioè, in altre parole, è il determinante gamma primo gamma secondo gamma terzo diviso la norma di gamma secondo elevata alla seconda. Allora, questa formula è piuttosto simpatica perché vi fa capire che la torsione avrà un segno che dipende non dal denominatore, che è un quadrato, dipende dal numeratore. E quando è che il numeratore può essere negativo? Esattamente quando gamma primo, gamma secondo, gamma terzo non sono orientati come la base canonica. Quando mettiamo il cross, gamma primo, gamma secondo, cross, è equiorientato con la base canonica. Ma gamma terzo, la derivata terza, intanto potrebbe essere zero. Ma potrebbe sia essere orientato con la base canonica, sia no. Quindi vedete che la torsione può essere positiva, negativa o nulla a seconda della derivata terza della curva. Ok? Invece vedete che la curvatura è la norma di gamma secondo, quindi è sempre positiva. Ok, allora adesso bisognerebbe fare lo stesso esercizio, però non in parametro d'arco. E non ho il tempo di farlo, quindi ve lo lascio e riprendiamo da questo punto la prossima volta. Però se volete provate a farlo, perché il riferimento di Fresnel l'abbiamo già quasi scritto. Anzi, l'abbiamo già scritto prima, anche se non siamo in parametro d'arco. La tangente è gamma primo diviso la norma. Il B normale è il prodotto vettore diviso la norma e di conseguenza il normale è il prodotto vettore dei due. Però da questo ricavare quanto valgono K e tau usando quel riferimento non è facilissimo. Quindi provate a farlo da soli e la prossima volta lo facciamo. Comunque il problema adesso è non in parametro qualsiasi. Perché sono queste poi le formule che useremo veramente. Perché se abbiamo curve in dimensione 3 e vogliamo calcolare la curvatura, non sarà mai in parametro d'arco. Ok, allora ci vediamo lunedì prossimo.